settimana. Vedo che il clima sta migliorando, quindi se meno, meno caldo, meno afa, quindi questo ci lascia anche un po' più di libertà. Un giorno una ragazza che rientrava dal suo lavoro dopo una giornata pesante si avvicinò a suo padre e gli disse: papà, abbracciami, ho bisogno di coccole. Forse ti riesce difficile immaginare questa scena, ma sarebbe ancora più difficile se ti dicessi che quella ragazza aveva 36 anni all'epoca. Esiste una gran necessità di sicurezza in noi stessi e intorno a noi. La gente cerca sicurezza e dopo il coronavirus le cose sono ancora peggiori. Mettere su famiglia, trovare un lavoro sicuro, comprare una casa, queste sono alcune delle incognite per molti dei giovani di oggi, non solo per i giovani. Non sappiamo cosa ci riserva, cosa ci riserva il futuro. In molti centri commerciali c'è una volta, forse adesso non più, c'era una scritta: soddisfatti o rimborsati. Se tu compravi un prodotto e poi ti accorgevi che non era quello che volevi, potevi tornare indietro e restituire il prodotto e ti davano i soldi, o perlomeno ti davano un buono per comprarti altre cose. Sarebbe bello se potessimo farlo anche nella vita. Se una scelta va male, tornare indietro e poterla recuperare. Hai mai pensato, mi piacerebbe avere una sfera di cristallo per sapere che decisioni prendere e quali evitare? Ti senti insicuro a volte? Sentiamo di aver bisogno di una guida e ci piacerebbe avere un pastore che ci conosca e ci conduca. Tu sai bene chi è un pastore, qualcuno che cura un gregge, lo guida, lo alimenta, lo protegge e infine lo riporta all'ovile. Leggiamo il Salmo 23. Penso che avrete già capito, quando si parla di pastore, uno dei brani più famosi di tutta la Bibbia, il Salmo 23. Credo che siamo davanti al testo biblico che ha accompagnato generazioni di credenti in tutte le loro esperienze più importanti. Senza dubbio è il Salmo più conosciuto, è il testo più conosciuto di tutta la Bibbia, forse accanto a Giovanni 10, che è un parallelo di questo testo. La nostra Bibbia ha un titolo che non è ispirato ovviamente, il Divino Pastore, Salmo di Davide. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Questo salmo contiene promesse meravigliose per chi è credente. E anche per te, anche per me questa mattina, se abbiamo fatto del Signore il nostro pastore, voglio lasciarti questa idea di fondo. Dio è completamente sufficiente per te. Dio è sufficiente per ogni tuo bisogno, per ogni tua necessità, per ogni tuo momento, per i momenti facili, per i momenti difficili, per i momenti in cui sei felice, per i momenti in cui sei triste. Il Signore, se è il tuo pastore, è completamente sufficiente per te. Non c'è area della tua vita dove Dio non possa prenderti per mano e guidarti in luoghi sicuri. Egli si prende cura della tua vita come la mia. Egli si preoccupa per te. Se il Signore è il tuo pastore, in questo testo troviamo almeno tre certezze che guidano la tua vita. Tre certezze che guidano la tua vita. La prima certezza la troviamo nei primi tre versetti. Leggiamoli di nuovo. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Se il Signore è il tuo pastore, la prima certezza che guida la tua vita è che tu sei custodito nei momenti tranquilli. Se il Signore è il tuo pastore, sei curato nei tuoi piccoli e grandi eventi quotidiani. Forse noi non comprendiamo questo aspetto in profondità come Davide lo comprendeva. Molti dicono, ho sentito, se la vita è solo un insieme di eventi sconnessi che si mischiano secondo una strana legge del caso, che cosa ha realmente valore? Se la vita è un insieme di eventi sconnessi, diretti da una sorta di legge del caso, perché dovresti preoccupare della propria vita? Se il Signore è il tuo pastore, la tua vita non è semplicemente l'insieme di eventi aleatori, sconnessi tra di loro. Però dobbiamo ammetterlo, per molti di noi la vita non è come quella di 007, non è emozionante. Ci mi riferisco a quei momenti piatti, quando tutto sembra normale, dove ti svegli e fai gli stessi gesti, dove esci e incontri le stesse persone, dove arrivi a casa e pensi che hai sprecato un giorno. Mi è mai capitato di avere questo pensiero? Faccio sempre le stesse cose, mi alzo alla stessa ora, incontro le stesse persone, faccio le stesse cose durante il giorno, poi torno a casa e il mio giorno è finito e mi sembra di averlo sprecato, di averlo buttato via. Se questa è la tua visione della vita, beh, è una visione piatta, però non era quella di Davide. In Davide tutto è vivo, nuovo, incluso nei giorni in cui faceva sempre le stesse cose. Cercava sempre di capire cosa il Signore avrebbe fatto per lui, dove l'avrebbe portato, dove l'avrebbe condotto. Che cosa avrebbe scoperto? Io credo che le nostre vite annoiate sono spesso il riflesso di una cattiva visione di Dio. Siamo annoiati della vita perché la nostra visione di Dio non è quella chiara, non è quella corretta, non è quella giusta. I nostri giorni piatti mancano di significato apparente. Noi non ce la leghiamo, ad esempio, di un gesto, di un bacio. Quando io, mia moglie si alza la mattina e mi dice ti amo, molte volte non ci faccio neanche più caso. Perché oramai la nostra vita è una vita piatta, una vita dove tutto sembra apparentemente inutile, dove tutto sembra uguale e dimentichiamo di vedere quelle cose più piccole, quelle cose più semplici, come ad esempio il sorriso di mio figlio Alessandro. O parlare con mia moglie la sera, alla fine della giornata e pregare insieme, quando è possibile. Invece sono proprio i momenti piatti, quando puoi sperimentare più fortemente la guida del Signore. E Davide lo spiega con due frasi particolari. La prima è: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Che cosa significa? Perché Davide scrive così? Semplice. Dio conosce ciò che realmente io necessito, di cui realmente ho bisogno. Mi conduce dove io sono salvo. Agisce dolcemente con me, sapendo dove mi porta. Davide sta pensando alle sue pecore. Davide era un pastore. Davide era preoccupato tutte le notti di vegliare che le sue pecore non venissero aggredite da animali selvaggi che avevano bisogno di cibo. Davide conosceva le sue pecore una per una e sapeva che ciascuna era differente, che ciascuna aveva bisogno differente. Aveva una preoccupazione, Davide: riposo per le sue pecore. Davide conosceva i luoghi dove l'erba era migliore, dove le sue pecore potevano mangiare bene. Un pastore sa dove c'è molto cibo e sufficiente acqua. Lui sceglie i pascoli dove portare le sue pecore. Se io fossi una pecora, sinceramente, ciò che desidererei è potermi adagiare in un luogo sicuro, poter mangiare e poter bere, sapendo che c'è qualcuno che sta preoccupandosi per me, che mi sta proteggendo, che sta guidando la mia vita. E questo non solo sui pasti, ma anche sull'acqua. Non so se comprendi ciò che Davide sta dicendo. Quello che Davide sta dicendo fondamentalmente è questo: il Signore è il mio pastore. Realmente no, non ho bisogno di nulla. Nell'originale l'idea è che mi basta. Il Signore mi basta. Questo è quello che Davide esprime nell'originale ebreo, ebraico, scusate. Il Signore mi basta. Lui conosce perfettamente i pascoli dove condurmi, dove c'è erba verde e acqua fresca. Se il Signore è il tuo pastore, puoi riposare su questa certezza. Lui ha cura di te nei momenti piatti, nei momenti tranquilli, nei momenti sereni, nei momenti in cui non ti sembra che tutto abbia, in cui ti sembra che nulla abbia valore. Però lo spiega con un'altra frase. Lui restaura la mia anima, mi guida per sentieri di giustizia. Ancora una volta, perché Davide usa questa espressione? Cosa significa? Letteralmente Davide sta dicendo: il Signore è il mio pastore, mi porta nei luoghi dove sono sicuro, mi dà ciò di cui ho bisogno, sono tutti soddisfatti i miei bisogni e poi mi cambia dentro, mi trasforma nel mio intimo, lavora profondamente nelle mie debolezze, nelle mie paure e agisce in modo tale che io venga trasformato giorno dopo giorno. Il Signore mi fortifica, dice Davide, il Signore mi trasforma nell'uomo interiore. C'è un parallelo per comprendere questa espressione. Egli mi ristora l'anima, che nel Salmo 103, sempre Davide scrive questo salmo, nel Salmo 103,5 c'è il parallelo per spiegare che cosa Davide intende quando dice: egli restaura la mia anima. Salmo 103,5 dice così: Egli, cioè Dio, sazia di beni la tua esistenza. Egli ti fa ringiovanire come l'aquila. Sapete, una pecora è un animale che ha paura, è un animale che necessita protezione. E Davide dice: tu stai lavorando nel mio intimo in profondità, a tal punto da trasformare le mie debolezze, le mie paure, in punti di forza. Tu stai lavorando nel mio intimo per far sì che tutto ciò che mi incute terrore o paura diventi o sia trasformato in qualcosa per il quale io posso vivere normalmente, perché so che tu stai lavorando dentro di me. Il potere di Dio cambia realmente le persone. Non so se avete mai, vi siete mai fermati a pensare a come eravate, come siete adesso, che percorso avete fatto durante la vostra vita. Se il Signore, il tuo pastore, non sei quello che eri ieri, e domani non sarai quello che sei oggi, e alla fine del tempo sarai qualcosa di meraviglioso, di stupendo, sarai un trofeo che Dio potrà mostrare ai principati e alle potenze, dicendo: io ho lavorato in questo uomo, io ho lavorato in questa donna, li ho presi quando erano inutili, quando erano insoddisfatti, quando erano incapaci, e li ho trasformati in uomini e donne che possono godere della mia presenza per l'eternità. Questo è quello che Davide dice: tu mi fai ringiovanire come l'aquila, tu cambi e trasformi le mie paure, i miei punti deboli, in punti di forza, anche in quei peccati nascosti, quei peccati che fai fatica a lasciare perché sono dentro lì. Perché ormai sei abituato, perché ormai fanno parte della tua personalità. No, 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 non ti arrendere. Davide è convinto che il Signore gli bastava, non soltanto per condurlo nei luoghi tranquilli, ma anche per trasformarlo dentro, in profondità, anche in quelle cose che a volte hai paura di dire agli altri, quei peccati che non riescono ad andare via. Lui è in grado di farlo, perché lui ha promesso di farlo. Davide sapeva di essere debole. Però sapeva che la guida del Signore nei momenti di tranquillità lo trasformavano nella parte più intima. Il Signore fa un lavoro nella tua anima come nella mia. Egli ti rinfresca, ti dà valore, ti dà sicurezza. Questo è Davide quello che sta dicendo. Dio ti converte in un uomo o in una donna che rifletta il suo carattere. Settimana scorsa abbiamo visto chi sono gli amici del Signore. E in questo salmo Davide ci ricorda che lui si sta trasformando per essere in qualche modo alla sua presenza. E perché lo fa? Perché il Signore lo sta facendo? Qual è il suo obiettivo? Perché noi siamo belli, perché siamo intelligenti, perché finalmente abbiamo capito che lui era il Signore, quindi l'abbiamo scelto. E per questo? No. Per amore del suo nome. Io non so perché il Signore abbia scelto me o abbia scelto te. Forse sarà una domanda che faremo, probabilmente, quando saremo alla sua presenza. Perché io non vedo in me nulla per cui valga la pena essere scelto. Non ho talenti sufficienti per la sua gloria. Non ho capacità sufficienti per la sua gloria. I miei peccati mi sono sempre davanti. Conosco le mie debolezze, conosco le mie paure. Perché lo hai fatto? Perché hai voluto? Perché hai desiderato? Perché addirittura prima che il tempo fosse, lui mi conosceva. Quando nessuno dei miei giorni era ancora sorto, dice il salmista, tu mi conoscevi già appieno. Perché lo hai fatto? Semplice. Per amore del suo nome, per la sua gloria, per circondarsi di uomini e donne fragili, deboli, inutili, incapaci, e dimostrare come lui può trasformarli, come può cambiarli, come può liberarli, può presentarli a suo figlio. Ecco, questi sono tuoi. Lo fa per amore del suo nome, se è la sua più grande vittoria, il suo maggior trionfo. Poiché ti ha fatto delle promesse chiare, ti dimostrerà che è degno di fiducia. Perché? Perché lui porterà a compimento l'opera che ha iniziato in me e in te? Perché? Perché c'è in gioco il suo onore. Lui non può mentire, lui non può cambiare. Lui è lo stesso ieri, oggi, in eterno. E lui non può perdere. Mi diceva Paolo che l'ultimo canto gli ha fatto venire in mente Romani 8, 28, da 28 fino a 35. Anch'io ho avuto lo stesso pensiero. In un momento difficile che stiamo vivendo io e la mia famiglia, pensare che lui mi tiene nelle mani e che nessuno mi può strappare dalle sue mani, per me è un grande conforto, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo. Se il Signore è il tuo pastore, allora la prima grande certezza che vedi nella tua vita è che Dio ti custodisce nei momenti tranquilli. E questo ci porta alla seconda certezza che presenta questo Salmo, e lo troviamo nei versetti da 4 a 5a. Guarda, anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Potrebbe sorgere una domanda a questo punto. Certo, il Signore mi cura e mi guida nei momenti in cui tutto è tranquillo, però che dire di quelle situazioni difficili della vita quando soffro e mi sento solo? Mi è mai capitato di sentirvi solo, di esservi, in italiano a volte con lo spagnolo sì, di esservi sentiti soli? Mi è mai capitato? Avete mai pensato, ma veramente Lui sta guidando la mia vita? Ma veramente questo Signore sta operando? Perché io non lo vedo. In questi giorni sto pregando e sto chiedendo al Signore, dammi dei segni concreti per capire che sono la tua volontà. Perché ho bisogno di capirlo. Perché vedo che tutto è immobile, tutto ristagna. Dove sei? Forse stai attraversando un momento difficile, desideri uscirne presto, però non vedi una via d'uscita concreta. E credi che devi affrontare questa situazione senza la consolazione che potrebbe arrivarti dal Signore. E forse ti stai chiedendo, ma il Signore conosce veramente la mia situazione? Posso essere sicuro che Dio realmente sta dirigendo la mia vita? Io credo che giusto nei momenti quando stai sperimentando il profondo dolore, allora è lì che puoi vedere la mano di Dio ancora più forte. Davide dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, tu sei con me. Fratelli, la fede biblica non è una storia abilmente inventata per quelle persone deboli e fragili perché si sentono sicuri. Bene, tu sei un debole, sei un fragile, beh, prova a pensare o a credere in un Dio che sta guidando la tua vita, così tu puoi sentirti forte. No, la fede biblica non può dipendere dalle paure dei fragili, dei deboli. O sei sicuro della promessa che il Signore è il tuo pastore che ti cura anche nei momenti difficili, oppure è meglio porre la tua fiducia in qualsiasi altra cosa, se esiste. Davide non scelse mai Dio per ragioni di convenienza o perché era fragile. Pochi uomini di Dio hanno attraversato valli aride, dove l'unica prospettiva era la morte e dove avresti desiderato morire il più fretta possibile. E Davide è uno di questi. Conosciamo tutti la storia di Davide, no? I suoi fratelli erano gelosi di lui. Non era molto calcolato nella sua famiglia, perché quando arrivò il profeta Samuele, tutti i figli maggiori erano davanti al profeta mentre lui era a curare le sue pecore. Quindi neanche i suoi genitori lo amavano così tanto. Dio lo scelse, però un re che era geloso di lui lo perseguitò per anni. Era re ma non poteva dirigere il suo popolo perché doveva scappare. Addirittura i suoi figli desiderarono la sua morte, uno dei suoi figli, Absalom. Quindi se ci fu un uomo che visse con la prospettiva della morte, questo fu Davide. La vita non solo utilizzava momenti tranquilli, spesso non succede nulla per mesi, per anni, e dopo all'improvviso arriva una notizia che mette la tua vita sotto sopra. La vita può cambiare di improvviso, lo sappiamo tutti. Puoi stare a tavola con i tuoi cari, oppure puoi lavorare al computer, e poi arriva all'improvviso una notizia che ti dice che tuo figlio, tua moglie è stato messo sotto da una macchina, oppure che è una malattia incurabile, e allora ti trovi a raccontare un'altra storia. Tuttavia, anche quando la vita già non sembra sotto il tuo controllo, tu, come Davide, puoi dire, anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Questo è il tipo di certezza che un uomo può ottenere dalla fede biblica. Non importa quello che succede a te o intorno a te, tu camminerai nella valle dell'ombra della morte, però quella valle non ti graffierà, non ti toccherà, perché Lui sarà con te. È interessante quello che Davide dice in questo testo. Davide non dice, anche se corressi, anche se cercassi il più possibile di fuggire dalla valle dell'ombra della morte, tu sei con me. No. Lui dice, anche se camminassi. È un uomo che è consapevole che non sa quanto dura la sua prova, quanto può durare la sua prova, però attraversa quella valle con la certezza che il suo pastore sarà con lui, che non l'avrà abbandonato, che non l'abbandonerà, che non l'ha abbandonato prima e non l'abbandona adesso. Ci sono persone che attraversano momenti difficili, che che non durano molto, ma ce ne sono altri che passano delle valli dell'ombra della morte che durano anni. Io molte volte mi sono chiesto, conosco situazioni difficili, dove ci sono persone care che soffrono per anni, non per un giorno, per anni. Io mi chiedo, Signore, perché colpire così? Perché sei così duro? Non hai in qualche modo il senso della misericordia? Però Davide è realista e dice, io comunque, anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Se il Signore è il tuo pastore, puoi confidare che Lui ti sosterrà anche nei momenti difficili. Egli ti guida mentre cammini nella valle dell'ombra della morte. È interessante vedere come i pastori spesso non soltanto portano le loro pecore nei luoghi tranquilli, ma a volte li portano anche nei luoghi impervi. Non so se avete visto un gregge di pecore, un gregge di capre, quando si arrampica sulle montagne. Perché a volte il pastore decide che l'erba più fresca, l'erba migliore, si trova nei luoghi più difficili. E per questo porta le sue pecore lì, le sue capre lì. Però lui è con loro. Lui attraversa la valle con loro, lui non è al di fuori, lui non è distante, lui è presente, lui è vicino, lui è al loro fianco. Spesso Dio ti conduce per cammini pericolosi, perché lì sono i luoghi dove lui ti può trasformare ancora di più. Non capisco perché lo fa, non capisco perché nella mia vita agisce in un certo modo piuttosto che in un altro, ma una cosa so, che quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male. La cosa interessante di questo testo è quello che Davide dice, perché io non temerei alcun male? Perché il tuo pastore e la tua verga mi danno sicurezza. Un'altra versione dice mi danno consolazione. Il pastore aveva due strumenti nel mondo antico, nel mondo ebreo. Il primo era una lunga, come la verga di Aronne, con le quali solitamente lui combatteva con le fiere, con gli animali feroci. E poi ne aveva un altro che aveva invece la punta circolare. L'obiettivo era quello di prendere le pecore quando le pecore si allontanavano. E Davide usa questa espressione. Dice, quando anche camminassi nella valle della morte, la valle della morte è pericolosa, è molto pericolosa, perché io potrei rimanerci dentro. No, no, non ho paura. Perché anche se io mi svio, anche se io mi allontano, anche se io sto per perdermi, tu sei lì e mi riporti indietro perché sono tuo, perché ti appartengo, perché tu mi hai comprato. Tu sei il mio pastore e se anche ci fosse il rischio che la valle dell'ombra della morte possa farmi allontanare da te, tu non lo farai, non lo permetterai perché il tuo bastone mi riporterà a te. Ma perché Davide dice che la valle dell'ombra della morte non può fargli male? Perché lui pensa all'aspetto morale e spirituale. La morte può farti male fisicamente, certo, una malattia può farti male fisicamente, una notizia difficile può farti male fisicamente, ma ciò che non può farti e farti perdere, perché non puoi perderti. Se sei di Cristo, se Cristo è il tuo Signore, se il Signore è il tuo pastore, non c'è la benché minima possibilità che tu possa perderti. Tu arriverai alla fine, tu concluderai il cammino, perché Lui ti ha scelto, perché Lui ti ha amato, perché Lui ti ha desiderato prima che il tempo fosse, perché Lui ha mostrato questo amore mediante suo Figlio. Quindi, se il Signore è il tuo pastore, allora hai una seconda grande certezza che vi dà la tua vita, che Dio ti custodisce, ti protegge nei momenti difficili. La prima certezza è Dio ti cura nei momenti tranquilli, la seconda è Dio ti protegge nei momenti difficili. E questo ci porta alla terza certezza che troviamo nei versetti, gli ultimi due versetti. Sotto gli occhi, no, perdono, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. La terza certezza che ti guiderà, se il Signore è il tuo pastore, è che Dio ti benedirà nei tempi futuri. Quando pensiamo al futuro abbiamo paura, molte cose sono fuori dal nostro controllo. Ci piacerebbe in qualche modo dominare ogni aspetto della nostra vita, però siamo limitati e dobbiamo ammettere le nostre debolezze. Davide sapeva molto bene che non sempre poteva decidere dove andare e quali decisioni prendere. Abbiamo già parlato di numerosi cambi della sua vita. Certamente non era un uomo che potesse pianificare la sua vita, Davide. Però una cosa lo fece sempre sentire come in casa. Dovunque lui fosse andato, in qualunque posto si fosse trovato, sempre era amato dal Signore. Questa è la certezza che Davide aveva. Così dice: tu ungi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Cioè, è interessante che Davide usa questo tipo di espressioni, che erano le cose che facevano i pastori nel mondo antico. Cospargere di olio il capo nel mondo antico era un segno di benvenuto. Voleva dire che tu amavi la persona che stava entrando in casa. C'è un episodio nei Vangeli, ad esempio, quando c'è in Luca 7, quando Gesù entra in casa di Simone, il fariseo, e il fariseo vede, arriva una donna dietro le spalle, una prostituta, comincia a piangere, a rigare con le sue lacrime i piedi di Gesù ed asciugarli con i suoi capelli, e lo unge di profumo, di olio. E il fariseo si scandalizza, perché dice: se costui sapesse che razza di donna è questa, voi si allontanerebbe. E Gesù gli dice: Simone, ho una domanda da farti. Ci sono due debitori e un creditore, entrambi hanno due debiti molto alti, però uno c'è di 5.000, l'altro di 50. Non hanno di che pagare, per cui il creditore condona il debito a entrambi. Chi dei due lo amerà di più? E il fariseo sa la risposta, tutti quanti avremmo saputo quella risposta: chi aveva il debito più alto. Dice: bene, bene Simone, sono entrato in casa tua e tu non hai cosparso di olio il mio capo, cioè non ero benvenuto per te, non ero qualcuno di speciale, di interessante, ero semplicemente qualcuno da poter in qualche modo cercare qualche scusa per poterlo accusare. Davide dice questo: tu cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Davide non era come tanti, come uno di quei tanti insoddisfatti perché non hanno ciò che vogliono. Magari tu sei uno di questi, ti lamenti perché non hai le cose che desideri, perché il Signore ti deve dare quelle cose, perché il Signore lo ha promesso. No, Davide non era così. Davide era soddisfatto di ciò che aveva. E anche se il suo futuro era incerto, poteva dire questo: certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Questo testo potrebbe essere mal interpretato. Se Dio ha promesso di darmi bene e bontà tutti i giorni della mia vita, Lui deve darmi ciò che io desidero. Se stai pensando a questo, io ti chiedo di ravvederti, perché sei sulla soglia della perdizione, perché Dio non deve darti nulla. Tu non hai diritti, io non ho diritti. Non è per la mia bellezza o per la tua bellezza che Dio ti ha scelto, che Dio ti ha amato, che Dio ti ha desiderato. No, abbiamo già detto che è per onore del suo nome e per la sua gloria che Lui sta facendo questo nella tua vita. Il vero significato di questa frase è questo: da quando hai deciso di essere il mio pastore, cioè tu hai deciso di essere il mio pastore, la tua cura mi seguirà sempre. Non ci sarà un solo momento in cui io sarò solo. Non importa dove sarai, non importa quale esperienza tu faccia, il favore di Dio ti darà sempre compagnia. Sarai legato alle sue benedizioni. In un certo senso sarai perseguitato dalle sue benedizioni, perché queste due parole, beni e bontà, in questa frase sono le parole del patto. Il patto che Dio fece con Israele. Queste due parole trovate in Esodo 34. Quando Dio si rivela: il Signore, lento all'ira di gran bontà, che mantiene la sua misericordia fino alla millesima generazione. Davide usa le parole del patto per dire che la tua bontà e il tuo favore non mi lasceranno mai. Ma c'è anche un'altra ragione per cui usa queste due parole. E questo uso alcune indicazioni di un predicatore spagnolo quando fece la predica sul Salmo 23, che questi due termini sono come i cani. Davide lo intende in questo modo: i cani che stavano con il pastore e che correvano a riunire le pecore quando le pecore si allontanavano dal gregge. Che cosa significa? Bene, significa che la bontà e la misericordia di Dio ti perseguiterà anche quando tu cercherai di scappare, ti riprenderà anche quando tu non vorrai stare con Lui, perché se sei suo, Lui non ti può perdere e Lui farà di tutto per non perderti. Il favore e la benevolenza di Dio saranno sempre con te. Non ci sarà un solo momento nella tua vita in cui potrai pensare che Dio si sia allontanato da te. Il Signore sempre ti accompagnerà con la sua bontà, grazie e misericordia. Però Davide conclude il suo salmo con questa espressione: e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Il termine abiterò può tradursi in diverse maniere. Una di queste è: io ritornerò. È probabile che Davide stia pensando a una realtà eterna, ma è anche probabile che non stesse pensando a questa realtà eterna. L'idea di ritornare è importante. È come se Davide fosse lontano dal tabernacolo di Dio e pensasse alla sua relazione con il Signore come una comunione continua che implica un entrare e un uscire. Dovunque Davide fosse, era convinto di poter tornare sempre nella casa di Dio, nel luogo dove lui avrebbe voluto stare, nel luogo dove lui amava stare, nel luogo dove lui disse che un giorno nella tua presenza vale 1.000 giorni altrove. Sarò sempre in casa tua, Davide dice, e anche quando io rimango fuori, sempre avrò l'opportunità di ritornare. Prova a pensare un po' a casa tua e prova a pensare al fatto che tu non possa più rientrarvi. Come ti sentiresti? Hai una casa ma non ci puoi più entrare. È quello che Davide dice. Io sono convinto che sempre tornerò nella mia casa perché tu mi farai tornare. Io conosco una sorella che quando accettò Cristo fu cacciata dai suoi genitori e fu espulsa da casa sua. E non vuole avere nulla a che fare con lei per anni. E per anni questa sorella visse una vita come se fosse lontana dal luogo della sua origine, dove non poteva più entrare. Davide dice questo: la tua grazia e la tua bontà mi perseguiteranno dovunque io sarò. E non solo questo, so anche che potrò ritornare a casa tua in qualsiasi momento. Sempre mi riceverai, sempre ci sarà un luogo per me. Così, se il Signore è il tuo pastore, allora la tua grande certezza, la terza grande certezza, è che Dio ti benedirà nei tempi futuri. Però adesso dobbiamo farci una domanda. Chi è questo pastore? Se il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Ma chi è questo pastore? Beh, la risposta è semplicissima. Il Signore Gesù è il mio pastore. Lui disse che lui è il buon pastore e che conosce le sue pecore, le chiama per nome e va davanti a loro. E non solo, ma diede anche la sua vita per le pecore. E come ha pregato Davide questa mattina, non soltanto lui conosce le sue pecore, ma è andato a preparare un luogo e tornerà per raccogliere quelle pecore e portarle con lui, con sé. Così se sei di Cristo hai certezze meravigliose. Sei curato, protetto e benedetto. Lui è il buon pastore. Sei nella sua mano e anche nelle situazioni più complicate e difficili nulla potrà allontanarti da lui. La tua vita sarà abbondante. Però la mia domanda è: sei entusiasta di questo pastore oppure sei annoiato? Io non conosco le vostre vite, vedo i vostri volti. La mia domanda è: sei annoiato da questo pastore o sei entusiasta di questo pastore? Oggi il culto è stato iniziato con un'idea, cristocentrismo, cristocentrico, no? La mia domanda è: Cristo è il centro della tua vita oppure è la periferia della tua vita? La mia domanda è: sei qui questa mattina col desiderio di vedere Cristo operare nella tua vita? O sei qui questa mattina perché normalmente vieni qua la domenica mattina se non lavori o se non hai altri impegni? Però è possibile ancora che Gesù non sia il tuo pastore. Io non mi conosco. Sì, forse hai ascoltato molti sermoni su Dio, la sua fedeltà, ma ancora non hai sentito nel tuo cuore che Dio realmente sta guidando la tua vita. Beh, voglio dirti qualcosa di profondamente importante. Dio è completamente sufficiente per te. Però devi prendere una decisione. Devi seguire questo pastore se vuoi che la tua vita sia guidata da lui. La tua decisione deve passare per la croce. È lì il luogo dove incontri questo pastore. È lì il luogo dove lui ha dato la sua vita per te. È lì il luogo dove tu puoi lasciare i tuoi pesi, i tuoi peccati e ricevere il perdono. È lì che tu devi passare se vuoi essere custodito e curato. Però il tuo problema non è che tu hai bisogno di un pastore per essere custodito, tu hai bisogno di qualcuno che ti perdoni. E solo dopo il perdono allora avrai il privilegio di essere custodito, di essere protetto e di essere benedetto. Gesù ti invita a piegare le sue ginocchia, e a confessare che lui è il Signore che è morto e risorto per te affinché tu non sia condannato. Gesù è buon pastore, sì, per i suoi, ma per quelli che non sono suoi, è anche il giusto giudice. Per cui un giorno, volente o nolente, dovrai piegare le tue ginocchia davanti a questo Signore. Se lo fai oggi, è l'epoca della grazia. Se lo farai domani, sarà l'epoca del giudizio. E se non hai un buon pastore, sarai solo nella tua vita, senza consolazione, e sarai un uomo o una donna che dovrà cercare certezze, ma che non troverà mai certezze. Perché fuori da Cristo o fuori di Cristo non ci sono certezze. Gesù è il tuo pastore? Puoi dire che nulla ti manca, che non hai recriminazioni, che non senti il vuoto nel cuore? Io prego che tu possa comprendere che Dio è pienamente, completamente sufficiente per te. E se lo comprendi, per te ci sono tre grandi certezze che guideranno la tua vita. La prima è che Dio ti custodisce nei momenti tranquilli. La seconda è che Dio ti protegge nei momenti difficili. La terza è che Dio ti benedirà nei tempi futuri.